Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.
Le 13.07, domenica 6 dicembre, Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta, Luca Cavallero al timone fino alle 15. E ragazzi, ne ho di cose da dirvi, perché c'ho ancora, veramente, la gola in fiamme dopo il gol last minute di Leonardo Bonucci, ragazzi. Ma che derby, un derby incredibile. Sapete con chi lo commentiamo? Anche con gli amici di Boom Channel, canale 68 del digitale terrestre, lo commentiamo con la mia carta, il West McKennie, per certi aspetti, del sottoscritto di Luca Cavallero. E lo aspettiamo salutando anche Manuel Moroni in regia, straordinario, che fa un lavoro davvero impeccabile. Ragazzi, vado dritto al dunque: il centrocampo della Juve come lo schieriamo? Perché ok la gioia del derby, ok che siamo tutti contenti, però io l'ho anche chiesto a Pirlo dopo la Dinamo Kiev, chi di voi mi ha seguito lo sa, gli ho chiesto: mister, ma le gerarchie a centrocampo sono un po' più definite? Perché secondo me quello che ci dobbiamo chiedere è proprio questo: ci dobbiamo chiedere se le gerarchie a centrocampo sono un po' più definite. Questo è quello che dobbiamo mettere in evidenza, le gerarchie a centrocampo, cercare di capire chi far giocare, chi volete. Vi propongo due coppie: Arthur e Rabiot, oppure Arthur e vi propongo questo, proprio Weston McKennie, proprio Weston McKennie, che è un giocatore straordinario, che è un giocatore di uno spessore incredibile, che è un giocatore sontuoso, che è un giocatore che deve giocare titolare. Lo metto in evidenza, ragazzi: Weston McKennie deve giocare titolare, senza se e senza ma. Il numero per interagire con noi: 340 54 25 324, anche per scegliere l'emozione chiave di questo derby. Un derby incredibile, ragazzi, un derby straordinario, un derby davvero che mi ha lasciato col fiato sospeso. Vedo che state commentando tantissimi su Facebook, ragazzi. 340 54 25 324, anche note audio 30-40 secondi, mi raccomando, ragazzi, noi ci siamo qua per voi su Radio Bianconera, l'unica che conta. Tra le altre cose, un aspetto che mi è piaciuto molto è stato proprio il risveglio post orgoglio. Spiego bene che cosa intendo. A un certo punto la Juventus, fino al 79esimo, non stava facendo una bella partita. Poi Cuadrado segna, viziato dal fuorigioco di Bonucci, aperta e chiusa parentesi. Adesso il prossimo che mi viene a dire che la Juventus non porta in gol altri giocatori, io lo prendo e gli faccio un bel discorsetto. Così come voglio fare un bel discorsetto che ce l'ho in collegamento con Simone Nasso. Ciao Simone!
Ciao Luca, un saluto a tutti gli amici di Domenica Sport.
Oh, tu devi rispondere su Skype però quando ti chiamiamo, che scappi via, perché tu stai facendo i campionati mondiali di barba e così lo vedete, tutto barbuto, bello possente, e quindi di conseguenza non risponde su Skype.
Confermo.
Vabbè, cartellino giallo per Simone Nasso, adesso vediamo se sarai diffidato. Senti Simone, l'ho chiesto ai nostri ascoltatori e lo chiedo subito a te. Ripetiamo il numero per interagire con noi: 340 54 25 324. Il centrocampo della Juve, con chi vuoi giocare tu? Anche alla luce di quello che abbiamo visto ieri.
Allora, lo sai benissimo, io stimo molto Rodrigo Bentancur, ma continua a non convincermi in questo centrocampo.
Quanto
continua...
gli dai la pagella di Bentancur? Subito, lo voglio subito carico, Nasso. Quanto gli dai?
Bentancur 5, ma perché sono di manica larga nei suoi confronti.
Vabbè, di manica perché larga c'erano tanti giornalisti ieri in tribuna stampa, differentemente rispetto a noi che hanno seguito la partita. C'erano tutti praticamente, mancavamo solo io e Simone. Speriamo per il futuro. Prego, continui pure Simone.
Comunque darei 5 a Bentancur. Primo tempo terribile, secondo tempo leggermente meglio, ma non è il Bentancur che ci aspettiamo, che abbiamo conosciuto nei scorsi anni, gli scorsi anni che abbiamo visto crescere in maniera esponenziale nella scorsa stagione. E Luca, devo dire una cosa: tu venerdì avevi ragione quando mi hai chiesto il centrocampo titolare contro il Toro, e poi hai detto no. Allora tu sei un po' allegriano, hai un po' di paura. Perché
un po',
contro il Toro
un po'
deve...
totalmente, che un po', vedi che adesso si smarca, segna Pirlo all'ultimo, fa le grafiche, quindi boh, si sente lì un po' allegriano, sei un allegriano fino al midollo. Ieri volevo vederti proprio a fare il fiu dopo il gol di Bonucci, dici la verità, potevi firmarti e mandarcela.
No, ma tu hai detto contro il Toro deve giocare titolare McKennie. Luca, lo sai, qui siamo onesti, sinceri al 100%, avevi ragione e devo ammetterlo.
L'ho anche chiesto ad Andrea Pirlo dopo la Dinamo Kiev e me l'ha fatto un po' capire. 340 54 25 324, diteci il vostro di centrocampo e tra poco ne parliamo con dei tifosi che lasciamo perdere. Tifosi veramente un parterre de roi, lasciamo perdere, nel senso che noi siamo onorati dal poterli sentire, ragazzi. Allora, leggo Massimiliano da Liverpool, spesso molto critico nei miei confronti, sono contento di averlo sintonizzato. Da lui è ora di pranzo, anche adesso è ora di pranzo, da lui è mezzogiorno. Beh, quindi lo salutiamo. Da Liverpool, ciao Luca, ieri la partita è stata vinta per un semplice motivo: è entrato un texano che, beh, allora la leggo con tutto rispetto per gli amici del Toro, però è una bella battuta, fa ridere. Dice: è entrato un texano che sa come trattare i bovini inteso come stemma del Toro, con tutto rispetto per la tradizione del club granata. Però Massimiliano, bella la battuta, ovviamente una battuta in chiave ironica. Damiano da Civitavecchia, lo leggiamo: è stata una vittoria molto sofferta, in una partita intensa, ma proprio per questo tanta gioia e una goduria immensa. Ci fa anche la rima. Simone, vado dritto al sodo, io l'ho scritto anche ieri sui social appena finita la partita, molti mi hanno attaccato, molti mi hanno preso in giro, ma io sono dell'idea che al momento nessun allenatore alla Juventus farebbe meglio di Andrea Pirlo.
Ma Luca, guarda, sono d'accordo con te, perché è una Juventus in costruzione, e qualcuno dice sì, ma ancora per quanto tempo? È una Juventus in costruzione perché è una Juventus nuova.
C'è tanto lavoro da fare, si legge su tanti post di Instagram di giornalisti, ogni volta c'è tanto lavoro da fare, punto. E originali, prego, continui.
Sì, no, noi andiamo oltre questi semplici giudizi molto, molto superficiali. E detto questo, sì, c'è tanto da fare, ma perché? Perché è una Juventus giovane, una Juventus in costruzione, con un allenatore giovanissimo, con un allenatore che non ha mai allenato all'infuori della Juventus, uno dei massimi club d'Europa. E quindi in questo momento per me Pirlo è l'allenatore giusto, perché è un allenatore al quale si può concedere del tempo. Ma ricordati sempre, Luca, cosa ti dico: si può concedere del
tempo,
però poi vanno
portati
i 3 punti.
Aspetta che segno, perché questa poi me la ricordo, anche la schedina che hai fatto la scorsa settimana. Insomma, sorvoliamo sulla tua schedina. Mi hai fatto perdere qua Radio Bianconera, che c'è questo campionato, io ho messo i risultati di Nasso, cioè ho fatto un disastro. Vabbè, non commentiamo i tuoi pronostici e le tue previsioni. Senti, ti leggo Massimiliano, un nome a te molto caro. Massimiliano da Roma dice: ciao ragazzi, ieri si è sentita molto l'assenza di Morata, di questo voglio parlare. L'assenza di Morata e anche CR7 si perde nell'anonimato senza il lavoro sporco che fa lo spagnolo. Riguardo al centrocampo, McKenny deve giocare di più. Oltre al quesito sul centrocampo, io voglio chiederti questo e vado dritto al sodo: è finita tra Paolo Dybala e la Juventus? Sono lapidario, però ieri era l'ennesima partita che non doveva fallire. E Simone, io credo che qua bisogna iniziare a tirare le somme. Lo dico concretamente, senza problemi. Qua è il momento di tirare le somme. Te lo dico anche con una faccia proprio lapidaria, perché alla Juventus non puoi avere 1000 occasioni. E te lo dice uno che Paolo Dybala l'ha difeso fino al midollo. Però la prestazione di ieri sera è emblematico del fatto che, ragazzi, qualcosa non va.
Luca, mi hai chiesto appunto se è finita la storia d'amore tra Dybala e la Juve. Io ti dico, spero di no.
No,
ma
non d'amore,
sì.
La storia tecnica, cioè non lo vedo collocabile in questo momento, da un punto di vista tecnico
appunto
e tattico.
Spero di no, ma temo di sì, perché comunque Paolo Dybala ha avuto un'altra chance, ancora una volta, contro un avversario, adesso non me ne vogliono i tifosi del Toro, ma comunque non di primissima fascia, e ancora una volta ha fallito. E tra l'altro, come hai detto, come sottolineava il radioascoltatore, patisce anche Cristiano Ronaldo, perché ieri abbiamo visto di nuovo un Cristiano Ronaldo che ogni tanto prova, che si sposta da una parte all'altra, che non ha un riferimento con Paolo Dybala al proprio fianco, a differenza invece di quanto accade con Alvaro Morata, che gli crea spazi e gli permette di arrivare più spesso alla conclusione.
Non ci siamo, ragazzi, per quanto riguarda Paolo Dybala. Onestamente sono obiettivo, non esistono fie fiastri né ad Up and Down né a Domenica Sport. Senza problemi, ragazzi, è un problema e voglio sapere che cosa ne pensate voi. La prestazione di ieri mi lascia esterrefatto, ma al contempo anche dispiaciuto, perché credevo che potesse essere il definitivo rilancio. Salutiamo Fred, ciao grandi Luca e Simone, vittoria importante per la classifica, però c'è molto da lavorare. Fred, ma come sei originale, lo hanno scritto praticamente tutti i giornalisti più possibili e immaginabili ieri in tribuna stampa, schierati, un parterre de roi. Poi zio Billy mi bacchetta, zio Billy da Torino forse, perché mi dice: Luca, adesso McKenny è diventato indispensabile, quando Paratici l'ha acquistato mi ricordo cosa dicevi di questo giocatore, che alla Juve non serviva, che erano meglio che dire Matuidi. Ti confondi, io ho sempre pensato che dire Matuidi erano giocatori che avessero finito il loro ciclo alla Juventus. Non mi è piaciuta molto la gestione di Khedira, però per quanto riguarda McKenny io non salgo sul carro, non lo conoscevo, non è che ho fatto l'espertologo di McKenny quando è arrivato, però insomma, bando do le ciance però, Simone, perché abbiamo in collegamento un glorioso tifoso della Juventus, lo salutiamo, un onore. Buon pomeriggio Massimo Giletti, buon pomeriggio.
Buongiorno, eccoci qua, buongiorno, eccomi.
Senta, la gioia del derby, la gioia del derby all'ultimo minuto, lei come l'ha vissuta?
Ma posso dirti, io sì, l'ho vissuta, ma a me quello che preoccupa di più è una squadra che non reagisce, cioè sto vedendo una squadra che emotivamente continua a deludermi, c'è qualcosa che non va proprio nei giocatori, è vero che sono tanti, è vero che sono nuovi, però sai, finché si racconta la favoletta che a Benevento non ci stai con la testa, ma non puoi non starci col Torino. Io ho visto il Torino dominare ogni singola palla del primo tempo, cioè arrivavano sempre prima, cioè non esiste una roba del genere. Adesso è inutile che ci facciamo illusioni che abbiamo vinto, certo, è il godere assoluto agli ultimi secondi, agli ultimi minuti, va bene. Io non voglio dare però limitarmi a questa lettura, vorrei avere ben altro da una Juventus che ha investito tra l'altro moltissimo su questo mercato,
certo,
comprando giocatori di grande, che sono costati molto, e però io vedo una Juventus che secondo me sta facendo dei passi indietro rispetto ai segnali che avevamo avuto in altre partite.
Eh sì, certamente. Simone,
in virtù di questa considerazione, lei come giudica dunque la scelta di un allenatore esordiente come Andrea Pirlo, appunto, per una panchina così complicata come può essere quella della Juventus, ancora più complicata dal fatto che si arriva da 9 scudetti consecutivi?
Ma guarda, io una volta ho parlato con Pirlo 2 o 3 anni fa e mi diceva che assolutamente non era nelle sue idee fare allenatore, quindi abbiamo a che fare con una persona che non aveva questo nella mente. Oggi si deve anche lui quindi adattare a qualcosa che non gli appartiene, ma essendo una persona che sul campo arrivava prima degli altri, perché solo chi arriva, non è tanto questione di avere i piedi buoni, lì devi avere una visione di gioco, un'intelligenza che ti fa vedere le cose prima, e questo è il vantaggio di Pirlo, è uno che vede prima. Quindi da un punto di vista di intelligenza non c'è nessun dubbio che è un uomo di qualità. Dopodiché fare l'allenatore in un grande gruppo, in una grande società, è sempre un peso pesante. Quindi lui si trova con tanti giocatori nuovi, perché se ricordate Allegri è arrivato, ma la Juve aveva vinto 3 scudetti.
Sì.
Aveva già una squadra formata dove inserire dei giocatori. La stessa cosa di Sarri, bene o male si trovava una squadra importante. Cioè, qui c'è stata una rivoluzione e questo... È chiaro che dobbiamo tenerne conto tutti noi tifosi, no? Avremo degli alti e dei bassi. Io sono favorevole alla scelta di Pirlo perché penso che una grande squadra debba rischiare, e ha fatto bene il presidente Agnelli. Ciò detto, io quello che non trovo, e che quindi non è un allenatore che la può trasformare, e vedo che alcuni giocatori probabilmente non hanno nel DNA ancora, anche Bonucci l'ha detto ieri, mi sembra, al termine della partita, la mancanza di cuore. Mm-hmm. Però scusatemi, è per me inaccettabile, perché tu ogni domenica devi entrare dentro con la voglia di vincere, ma dura.
Eh sì, assolutamente. Le leggo un messaggio che ci arriva da Massimiliano, che ci scrive: ieri abbiamo giocato in 9 per oltre un'ora, visto che sia Dybala che Kulusevski erano latitanti. Secondo lei che cosa sta succedendo a Paolo Dybala? Che chiave di lettura possiamo dare a questo suo momento negativo? Chance per poter dimostrare in maniera continuativa, sempre sciupate, dottor Giletti.
Ci sono 2 fotografie di quest'annata di Dybala. La prima è quell'erroraccio sciagurato all'Olimpico contro la Lazio, un controllo che veramente anche un giocatore scarso di Serie A lo fa, invece abbiamo buttato via la palla e poi, per carità, hanno fatto andare via Correa in 4. Nulla da dire, ma un controllo normale di un giocatore normale avrebbe fatto sì che la Juventus avrebbe superato, avrebbe 2 punti in più importanti in questa classifica. L'altra fotografia, secondo me, è il cross a 5 minuti dalla fine di ieri.
Certo.
Io Dybala, praticamente solo in area, che manda un cross addirittura quasi in calcio d'angolo da parte opposta. È evidente che quando Dybala non ha la testa, non un giocatore, parlo anche di Dybala, ma non è che Dybala, che quello che abbiamo visto fino all'altro anno decisivo, determinante, eccetera, che abbiamo buttato in campo alla disperata anche contro il Lione, anche se non stava in piedi. Oggi un altro Dybala, probabilmente subisce psicologicamente Morata, sicuramente, ma non è accettabile che comunque sia in questa situazione. Cioè, ieri un cross di quel tipo non è possibile. Non è possibile, quindi io capisco che c'è tensione, perché voi sapete che è stato 40 giorni il suo procuratore a Torino, sì. Ci sono tensioni sul rinnovo e quant'altro. Io quello che non accetto è che questi ragazzi, alcuni di questi ragazzi dovrebbero capire che, guardandosi intorno, vedendo i drammi che stiamo vivendo in questo periodo, le difficoltà della gente di arrivare a fine mese, ecco, dovrebbero dimenticarsi di tutte queste cose e andare in campo per vincere, sapendo che sono molto fortunati, e se l'allenatore ti tiene in panchina un motivo c'è, e allora devi dimostrarlo. Io credo, e qui che parlo di cuore, che questi ragazzi forse non hanno a cuore questa squadra.
A proposito di cuore, invece, come giudica la prestazione di Kulusevski, che parte con la Sampdoria in campionato, fa sti e feste, poi un calo notevole, un calo di prestazione quasi preoccupante.
I ragazzi giovani, allora passiamo a qualche anno a Kulusevski.
È del 2000, 20 anni.
Ecco, allora, è un ragazzo che fino a ieri stava a Parma, dove aveva 40 metri di campo largo, dove poteva fare tutto quello che voleva con la sua forza fisica, nessuno gli chiedeva nulla di più. Qui giochi a 20 anni nella Juventus, è arrivato anche con un investimento importante, quindi bisogna avere pazienza, è un caso totalmente diverso. Io con Dybala parlo di un uomo che ha 27 anni, noi non possiamo, cioè gli alti e bassi nei giovani, anche Chiesa. Ma Chiesa non ha mai giocato una partita di Coppa, ma Kulusevski non ha mai giocato una partita di Coppa. Adesso si trovano proiettati in un mondo diverso.
Certo,
bisogna
certamente
sostenerli, farli giocare, sostenerli, arriveranno. Sono molto più preoccupato di Dybala.
Adesso poi vedremo se Pirlo lo riuscirà a rilanciare, perché è preoccupante davvero la situazione di Dybala. Per quanto riguarda la corsa a scudetto, invece, si sente di fare qualche previsione, perché sono tante le squadre nel calderone,
Ma Milano manca da tanto tempo, cioè lasciamo stare che l'altro anno l'Inter è arrivato a un punto, però era già finito il campionato qualche settimana prima, e manca da tanto, è inevitabile che si torni, anche perché noi da 9 anni vinciamo, non è che uno può vincere all'infinito. Abbiamo fatto un investimento in cambiamenti di giocatori giovani, molti giovani. L'Inter è forte, ha un allenatore che presta la squadra, che la stressa, che chiede a soldi e di giocatori che costosissimi che gli vengono dati, a Lukaku che fa la differenza, e finché tiene Lukaku l'Inter sta lì, non c'è bisogno di dire altro.
Questa sera alle 20:30 Massimo Giletti alla conduzione di Non è l'Arena, ci può fare qualche anticipazione sulla 7, ovviamente?
Ma intanto vi faremo scoprire come l'Italia non avesse un piano pandemico, e non solo non aveva un piano pandemico aggiornato, che risaliva al 2006, ma hanno tentato in modo anche abbastanza goffo, faremo vedere un documento se ci lascerà tutti basiti, di retrodatare dei documenti, però si sono dimenticati delle cose. Ecco, questo è il nostro paese, anche sulla salute si gioca.
E anche sulla salute è molto importante questo tema, le faccio proprio l'ultima telegrafica, perché io l'ho seguita venerdì mattina su RTL e il tema era relativo ai vaccini, c'è anche, perché è impossibile non guardare la realtà a noi circostante al di là del calcio, e c'è un dibattito aperto su chi si vuole vaccinare e chi non, anche di fronte a una pandemia senza precedenti come questa. Qual è la lettura da un punto di vista sociologico che lei dà a questo fenomeno?
Ma intanto siamo di fronte a qualcosa che non ci è mai appartenuto, non abbiamo mai subito una tensione che va avanti ormai da quasi un anno, tra poco sarà un anno, di ansia, di paura, di continuo anche a volte esasperato terrorismo psicologico. I vaccini sono la salvezza. Io ricordo a tutti però una cosa che ho letto in un bellissimo libro, che racconta quando l'autore, l'ideatore del vaccino contro la poliomielite arrivò in Italia, Sabin, venne ricevuto dal ministro Mancini e da una specie di, possiamo dire, comitato tecnico-scientifico come quello di oggi. Erano 3 anni che cercava di far capire quanto fosse importante all'Italia decidere per usare il vaccino contro la polio. quei signori a un certo punto continuavano a dire delle cose, contestare delle cose. A un certo punto lui dice: sapete che vi dico, arrivederci e grazie. A quel punto il ministro si alzò e disse: guardate, il comitato tecnico scientifico non me ne frega niente, che sarebbero i virologi di oggi, io da domani metto questo vaccino e lo faccio fare a tutti i nostri bambini. Ecco, come sappiamo la storia è giusta, è finita che noi oggi non abbiamo rarissimi casi di poliomielite, però io dico anche che in questa storia ci sono troppe persone che parlano, troppe persone che pensano di essere ipercompetenti e quindi alla fine si crea grande confusione. I vaccini, quando sono sicuramente con dati certi, scientifici, a livello di tutti gli stadi, non solo attraverso i comunicati stampa delle aziende, vanno fatti. Punto e basta.
Assolutamente, assolutamente, più che mai d'accordo con lei. Grazie a Massimo Giletti. Grazie.
Abbraccio a tutti, forza Juve, ciao.
Sempre, sempre. È davvero un piacere sentire Simone, il dottor Giletti, ma in maniera trasversale, perché poi ragazzi non possiamo far finta di quello che succede intorno a noi. Noi parliamo di calcio, però intorno a noi c'è un mondo concreto e caratterizzato da dibattiti come questo. Senti un po' che ci scrive un ascoltatore, Massimiliano, ci dice: Dybala nel secondo tempo era terrorizzato dall'idea di tenere il pallone tra i piedi. Scaricava subito anche avendo spazio davanti a sé. La situazione non mi sembra incoraggiante. Dovrebbe capire che in questo momento la panchina gli fa solo più che bene. Ma secondo te tenere Dybala in panchina, poi la finiamo con il dibattito su questo giocatore, trattiamo anche altri temi, perché voglio partire anche a parlare delle buone prestazioni di tanti altri giocatori di ieri. Voglio proprio parlare con te di questo. Tenere Dybala a lievitare in panchina, quanto può essere proficuo, se sì o no a tuo giudizio?
Allora, Luca, quanto detto dal dottor Giletti è emblematico. Tra l'altro, tra parentesi, giornalista straordinario, senza peli sulla
esatto,
lingua.
Esatto, sempre. Questo è quello che bisogna fare mai, quando si è giornalisti.
Mai banale, dice sempre quello che pensa e va alla ricerca della verità. Avremmo bisogno nel nostro paese di giornalisti, di tanti giornalisti come Massimo Giletti, anche nel campo del giornalismo sportivo.
Hai voglia!
Detto questo, Paolo Dybala, quanto può giovare di restare in panchina? In questo momento quello che possiamo dire è che non sta giovando alla Juventus vederlo in campo. Probabilmente sarà in campo anche contro il Genoa, visto la squalifica di Alvaro Morata, e se non sfrutterà neanche quell'occasione, a quel punto lì diventerà
quindi
veramente
una stagione complicata. Quindi tu dici ultima chance col Genoa, proprio ultimissima telegrafica, tu gliela dai?
Sì, l'ultima chance col Genoa sono disposto a concedere.
Iniziano ad essere un po' troppe però queste ultime chance.
Ma è l'ultimissima.
L'ultimissima, non è l'ultima ma l'ultimissima. Per Simone Nasso, fateci sapere la vostra. 340 54 25 324. Il vostro centrocampo, ragazzi. Il vostro centrocampo. Con chi giochereste? Io vi dico il mio. Io giocherei con McKenny e con Arthur. Allo stato di forma totale. Tu invece, Simone?
Confermo.
Conferma, ma mi devi contraddire. Cosa confermi? Mi vieni dietro a ruota? Così no. Così non va assolutamente bene. Così non va assolutamente bene. Non va assolutamente bene. Simone Nasso mi viene dietro come i gamberi. Ragazzi, fateci sapere la vostra. Noi siamo qui. 340 54 25 34. Ora è tempo delle news. Restate con noi.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera, l'unica che conta. Domenica Sport.
Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta, alle 13.35, Luca Cavallero e Simone Nasso, che mi è venuto dietro come un gambero e abbiamo fatto arrabbiare un sacco di persone, come spesso accade. 340 54 25 324. Massimiliano ci dice: ma dai, Arthur, Alas, Gigi la trottola. Noi leggiamo ovviamente con ironia, Massimiliano, ci piace molto che sei bello ironico oggi. Il centrocampo deve essere formato 6 a 2 da McKennie e da Rabiot, e se a 3 McKennie, Bentancur e Rabiot. Però sai che cosa credo io, Simone? Che a livello tecnico Arthur sia un centrocampista che piaccia tantissimo a Pirlo, uno, e che a livello tecnico, sulla carta, poi il campo è un altro sport, lo sappiamo, ma se ci limitiamo sotto l'aspetto tecnico è quello che ha un qualcosa un po' di più degli altri. Io ho questa percezione qui, non so come la vedi tu.
Sicuramente ha qualcosa di più dal punto di vista tecnico di McKennie e di Rabiot. Ho qualche dubbio su Bentancur, ma sul miglior Bentancur. Su questo Bentancur non ho alcun dubbio, è un giocatore che...
Cioè dice a livello tecnico Bentancur?
A livello tecnico, sì. Secondo me a livello tecnico è un giocatore con grandi, grandi potenzialità, Rodrigo Bentancur. Lo scorso anno lo abbiamo visto crescere in maniera esponenziale. E quest'anno commette troppi errori in alcuni punti molto importanti del campo. Spesso ha commesso degli errori quando si è posizionato davanti alla difesa, ricordiamocelo.
Sì.
E quindi in questo momento non può fare il titolare di questa Juve, vista anche quella che è la crescita di McKennie, comunque al di là di quelle che sono state le ultime prestazioni anche di Rabiot. Poi su Arthur l'abbiamo visto in grande spolvero contro il Cagliari. Poi
pensavo dicessi col Benevento.
Benevento, nonostante qualche sei in pagella.
Sì.
Una prestazione terribile con il Benevento, però io penso che con il tempo si andrà verso questo centrocampo formato da McKennie e Arthur. Lo sai, Luca, e questa volta non ti vengo dietro, che secondo me sarà molto difficile con Andrea Pirlo vedere un centrocampo a tre.
Molto difficile, perché io spero che Pirlo non sia un dogmatico, ragazzi. Cioè, la Juventus, come evoluzione tattica naturale, non ci vuole un genio per capirlo che deve giocare a tre a centrocampo. Per quanto riguarda Ramsey, a livello tecnico, altro giocatore importante, ieri è entrato, ecco qua ti voglio. Ieri è entrato al posto di Dejan Kulusevski, no? È entrato in campo. Kulusevski insufficiente, 4 e mezzo. C'è chi è stato tanto generoso di maniche larga, però 4 e mezzo ieri Kulusevski, ragazzi. E lo dice uno che ne ha sempre preso le difese. Entra in campo, non mi è dispiaciuto. Io prima della Dinamo Kiev in conferenza stampa ho chiesto a Pirlo un giudizio su questo giocatore, un bilancio della sua stagione sin qui, anche per capire tatticamente di che cosa se ne vuole avvalere di questo giocatore qui. Secondo te in che ruolo vede Pirlo Ramsey, che non è ancora al meglio, non l'ha avuto né Sarri al meglio, né lo sta avendo Pirlo al meglio,
Allora, io penso che lo scorso anno Ramsey, secondo me, l'abbiamo visto meglio nel ruolo di mezzala. Da trequartista, quando ha giocato da trequartista, ha avuto qualche difficoltà, perché io continuo a sostenere che il ruolo del trequartista sia diverso nel campionato italiano rispetto al campionato inglese. Nel campionato italiano sei spesso spalle alla porta, fai molta fatica a girarti per come ti prestano appunto i difensori qua in Italia, e quindi ha trovato qualche difficoltà nel ruolo di trequartista. Luca, Ramsey, quando è stato acquistato a parametro zero, abbiamo fatto tutti i salti di gioia, perché ricordavamo il giocatore dell'Arsenal, era un giocatore straordinario che segnava anche parecchi gol nel corso della stagione. Il problema è che non ha mai dato vita a una continuità dal punto di vista delle prestazioni, proprio perché questi limiti fisici lo hanno spesso bloccato, ne hanno bloccato la crescita e a volte anche l'ambientamento. Non l'abbiamo mai visto per davvero in un unico ruolo, perché ha fatto 1, 2, 3 partite e poi si è di nuovo fermato.
E questo è un problema.
Quindi in che ruolo gioca Ramsey? Io continuo a dire che in questa Juve con Andrea Pirlo non è facile trovargli un ruolo. E poi Andrea Pirlo, quando gliel'hai chiesto tu, ne ha parlato anche molto bene del giocatore. Però non è facile trovare una collocazione a questo giocatore proprio con questo schema di Andrea Pirlo, con questo modo di giocare.
No, ma secondo me se ci fossilizziamo per schemi, ragazzi, non usciamo più. Per me dobbiamo guardare le caratteristiche dei giocatori, capire come poterli valorizzare. Io Ramsey in mezzala sinistra lo vedo veramente tutta la vita, ragazzi, lo dico senza se, senza ma. Senti, ma non ci crederai, carissimo amico Nasso, ma alle 18 oggi, vabbè, tanto siamo amici, no? Siamo amici, diciamo, c'è una collaborazione molto significativa a livello editoriale. Oggi alle 18 sarò su Sport Italia a commentare Crotone-Napoli. E sai chi c'è con me? Niente, è sparito Simone Nasso, appena è sparito Simone Nasso. Ci sarà l'amico Federico Rana, spesso anche presente qua a Domenica Sport. Michele da Cosenza ci risponde sul centrocampo. Mamma mia, vedo l'immagine incappucciata di Simone Nasso, sembra un rapinatore su Skype. Non facciamo scherzi, siamo sempre onesti, non affatto, non per nulla siamo della Juventus. Noi ci limitiamo sempre e solo al campo. Michele da Cosenza ci dice: centrocampo a 3 con solo cursori, oppure centrocampo a 5 con esterni alti, come gioca Conte? E visto che Michele da Cosenza ha tirato in ballo Antonio Conte, io parlo e sono davvero onorato di introdurre qua a Domenica Sport e su Radio Bianconera un esperto di Inter, no? Lo definiamo così, Carlo Cartacci Servici. Ciao Carlo.
Ciao a tutti.
Carlo, partiamo subito dalla partita. Ecco, perché noi parliamo del derby, parliamo di comandata Juventus-Torino. Però ieri sera si è anche giocata Inter-Bologna e a me ha stupito, dati statistici alla mano, che il Bologna ha avuto una percentuale di possesso palla maggiore rispetto all'Inter, 53-47 se non ricordo male. Il Bologna ha effettuato più tiri totali dell'Inter, ha effettuato più tiri in porta dell'Inter, eppure il risultato dice 3-1 per i nerazzurri. Si è riscoperto un'identità in quel di Milano, in orbita Antonio Conte, in orbita Piano Gentile?
Beh sì, ho visto, ho notato innanzitutto, vi saluto e auguro buona domenica a tutti voi e coloro che ci seguono. Ma ho visto un cambiamento notevole dall'Inter dell'anno scorso all'Inter di oggi. La stessa partita col Bologna dell'anno scorso è stata affrontata in modo tatticamente completamente diverso. Ieri l'Inter ha effettuato moltissimi passaggi in verticale, cosa che l'anno scorso non faceva, e questo che ha fatto la differenza rispetto a quello che era l'Inter dell'anno scorso. Dal Bologna io mi aspettavo qualcosa di più ieri, ma l'Inter è stata cinica e decisamente più forte. Vuoi la vittoria a Reggio Emilia col Sassuolo, vuoi la vittoria in Germania col Borussia Mönchengladbach, che è stata fondamentale.
E tu c'eri, abbiamo visto le foto, hai preso tanto freddo.
Io c'ero appunto, al freddo e al gelo di Mönchengladbach. Però sono partite queste che danno anche forza di gruppo anche alla squadra, perché non volevamo parlare delle qualità tecniche dei giocatori singoli, ma abbiamo visto che erano le indicazioni di Conte erano poco seguite, insomma, lo schema di gioco che voleva mister Conte, soprattutto all'inizio del campionato, insomma, lasciavano un po' a desiderare, non c'era questa intesa, non c'era questa coesione che abbiamo visto ad esempio ieri. In più dobbiamo parlare appunto della crescita di Hakimi, che sta diventando veramente il giocatore per cui l'Inter l'ha acquistato dal Real Madrid.
Sì, pronti via, sembra il nuovo Roberto Carlos, poi prestazioni negative, no? Lo dobbiamo dire, su prestazione negativa, adesso c'è stato un riscatto. Senti Carlo, proprio schiettamente, l'Inter è a livello della Juventus secondo te?
Allora, la Juve...
Dai, tanto sia su Radio Bianconera... Tutti amici tuoi,
esatto,
sono.
Io sempre ho sempre creduto, ma chi mi segue e chi segue i miei interventi sa sempre che sono sempre molto obiettivo.
Certo, no, ovviamente
ho sempre pensato che la Juve avesse qualcosa in più, non tanto per quanto riguarda i giocatori, quando tu schieri Dybala, quando schieri Ronaldo, quando schieri un portiere che io credo eccezionale come Szczęsny, e parliamo dell'anno scorso, la Juventus aveva tre portieri, Szczęsny, Buffon e Perin, tutti portieri nazionali. Ecco, questo ad esempio è una cosa che l'Inter non ha, perché l'Inter, al di là di Handanovic, che quest'anno tra l'altro non sta attraversando nemmeno un grandissimo periodo, la differenza la fai anche con queste cose, con questi particolari a cui la Juve come società ha sempre badato. Quindi anche come riserve, come assistenza della società, io credo la Juve superiore all'Inter. Poi chiaramente io credo che la qualità dei giocatori che ha quest'anno l'Inter, lo stato di forma di Lukaku sia incredibile quest'anno. Io credo che se non riesce a vincere qualcosa quest'anno, non so quando più riuscirà a vincere qualcosa quest'anno l'Inter.
Guarda, ti faccio questa, poi ti lascio a Simone. Un anno fa caldeggiava molto l'ipotesi, no, legata allo scambio Dybala Lukaku col Manchester United. Poi Lukaku, sappiamo, va all'Inter, Dybala resta alla Juventus. Col senno di poi chi ci ha guadagnato?
Col senno di poi, Lukaku all'Inter è stato veramente fondamentale. Dybala al Manchester United, non so sinceramente come si avrebbe potuto
per me panchina trovarsi. Carlo, te lo dico senza se senza ma, per me non avrebbe inciso lo United questo, l'attuale Paolo Dybala in Premier, no.
Ma abbiamo visto, allora, Paul Pogba lo conosciamo tutti e abbiamo visto già ieri nella partita contro West Ham United che qualità sia il giocatore come Pogba. Cioè, di questi giocatori ha bisogno il Manchester United, non di un Dybala che con la fisicità dei giocatori che si trovano in Premier League farebbe decisamente molta più fatica di quella che sta già facendo in Italia.
Eh sì, Simone!
Carlo, io ti chiedo come vedresti la rosa dell'Inter allenata da Massimiliano Allegri.
Attenzione, sempre lì. No.
Ma la vedrei bene, perché innanzitutto cambieremo modulo e quindi ci sarebbe molto probabilmente una difesa a 4, e sappiamo benissimo tutti quanto siano i difensori dell'Inter più avvezzi a essere schierati in una difesa 4 e non in una difesa 3, e questo non è poco. E poi sicuramente darebbe probabilmente più equilibrio il gioco di Allegri piuttosto che quello di Conte. Poi adesso è difficile anche criticare Conte dopo queste tre vittorie.
Però qualche tifoso dell'Inter, anche per la gestione di Eriksen, un po' il naso lo storce, eh?
No, assolutamente, perché io veramente l'episodio di ieri, ma che è la goccia che può far travolcare il vaso, perché non è la prima volta che il mister Conte schiera Eriksen dopo il 90° minuto. Allora, tu, Eriksen è un professionista serissimo e ne abbiamo avuto la prova anche ieri sera, perché scorreva il minuto 90 e 35 secondi quando il mister l'ha fatto entrare. Allora, grandissimo professionista Eriksen, ma io credo da allenatore navigato, da mister di caratura internazionale, non si debba fare certe figure a certi giocatori. Non bisogna svilire questi giocatori che sono comunque un patrimonio della società. L'Inter secondo me ha fatto bene l'anno scorso a cogliere l'occasione e di acquisire questo giocatore che faceva gola anche al Real Madrid, tra l'altro, che solo l'anno prima aveva offerto 100 milioni di euro per questo giocatore. Però non puoi svilirlo a tal punto, perché viene meno anche il valore del giocatore. Se tu vuoi venderlo a gennaio schierandolo solo così, svilendolo solo come stai facendo, lo deprezzi in maniera paurosa.
Carlo, ti faccio l'ultima, perché questo è un campionato apertissimo. Tra i tifosi della Juventus c'è anche chi dice: ma sì, lasciamo perdere lo scudetto e pensiamo alla Champions. Penso a Giulia Borletto, con cui faccio up and down, che persegue questa tesi e dice: tra scudetto e Champions, se devo buttare giù qualcosa dalla torre, butto giù lo scudetto. Io personalmente non sono d'accordo, perché il campionato quest'anno è apertissimo. Ti chiedo, per la corsa scudetto, chi mettiamo nel calderone? Perché Inter e Juventus sono due squadre che hanno una rosa lunga, competitiva, attrezzata, però la classifica è questa. In questo momento ci sta dicendo il contrario. Primo c'è il Milan, che non ha tante alternative di qualità, c'è il Sassuolo al vertice, c'è il Napoli anche, che occupa una posizione di vertice, che l'abbiamo visto che è un'altra cosa quando non c'è Osimhen. Quindi io ti chiedo, chi mettiamo nel calderone per la lotta a scudetto fino alla fine?
Ma fino alla fine io metto, al momento non me ne vogliono i tifosi milanisti, ma metto solo due squadre, cioè la Juventus e l'Inter. Poi il Milan sta facendo bene, indubbio dirlo, sta giocando bene, sta vincendo anche senza Ibrahimovic, per cui togliamoci dall'idea che il Milan è completamente Ibra dipendente, non è vero. Perché
sei sicuro?
È migliorato tantissimo, che sì, è migliorato, Bennacer è migliorato molto, a me Rebic piace molto, però secondo me alla lunga, non ha una rosa come quella della Juve. Voi giustamente state facendo il giro tondo del centrocampo della Juve parlando di Ramsey, di Rabiot, di Bentancourt, di McKennie, ma questi sono giocatori che, come li metti, puoi cambiare la partita. Cioè sono giocatori tutti, Arthur, perdonatemi, avevo dimenticato questo nome, di caratura internazionale e che quando è in forma fa la differenza. Questi giocatori il Milan non li ha, quindi voglio dire, è per questo che io caldeggio il fatto che alla fine saranno due squadre. Molto dipenderà soprattutto però, perché rimanga in corsa anche l'Inter, dalla vena realizzativa di quel grandissimo giocatore che è Romelu Lukaku.
Sono d'accordo su Lukaku, sono d'accordo, estremamente, i numeri parlano chiaro. Grazie a Carlo Cartacci Servici.
Grazie a voi.
Poi scusa gli accenti, che sicuramente l'avrò toppati, però comunque mi perdonerai. Salutiamo Carlo e lo abbracciamo, lo ritroveremo sicuramente qua su Radio Bianconera. Simone, ci sei? Perché a volte scappi, te ne vai, dribbla, se ne va. No, ci sei, basta dribbling. Senti, abbiamo parlato di Carlo, no, che è opinionista di Sport Italia. Io oggi alle 18, perché prima sei scappato, sarò su Sport Italia e sai con chi sono? Non so se hai mai sentito.
No.
Con un nostro amico comune che a volte gli scappa il like facile. Federico Rana è anche internauto
grande,
qua.
Sarà
bella, alle 18 guardami su Sport Italia, ti aspetto. Comunque, i nostri ascoltatori si stanno scatenando, Simo. Perché per quanto concerne Allegri, Gianluca ci dice Allegri torna alla Juve il prossimo anno, mi pare chiaro. Sei così d'accordo? Perché secondo me se rimangono sia Paratici, sia soprattutto Nedved, è un po' difficile come ipotesi, eh? Guarda che faccione che c'ha, me lo fa notare Manuel Moroni in regia, guarda.
La vedo complicata, vabbè, tu conosci ormai il mio amore per Massimiliano Allegri,
totale.
Ma vedo, non mi piacciono certi ritorni. Secondo me Allegri ha fatto tantissimo, ha dato tanto alla Juventus, a parer mio rientra tra i tre allenatori più grandi della storia, sì, della Juventus, però è finita e ripartire con Massimiliano Allegri a parer mio non avrebbe senso in questo particolare momento, il momento in cui la Juventus ha deciso di ripartire, di avviare un nuovo ciclo sotto tutti i punti di vista.
E come la prende larga, proprio come Pirlo a centrocampo, lo dico sempre, finta contro finta e cambia gioco. Volevo leggerti questo messaggio che ci è arrivato, devo leggere anche da chi ci arriva perché a volte mi perdo da chi ci arriva, da Silvano da Empoli, dice: ciao ragazzi, risultato caduto dal cielo, primo tempo scendo, il Torino ha giocato meglio, poteva anche raddoppiare, questo è vero, straordinario, aperta chiusa parentesi, Szczęsny su Zaza, quando andiamo a parlare di Szczęsny teniamo conto anche degli interventi decisivi nei momenti decisivi. Penso anche contro la Dinamo Kiev allo scadere del primo tempo, quella parata straordinaria su Zhankov. Quindi quando parliamo di Szczęsny teniamo anche conto di questo. Poi la Juve andava a un chilometro di giro. Nel secondo tempo cattiveria e fame, cambi giusti hanno fatto la differenza. C'è tanto da lavorare, ma bisogna credere nel nuovo corso. Abbiamo parlato della nostra ipotesi di centrocampo, no? Abbiamo detto centrocampo se a due, McKennie e Arthur, no? Per quanto ci riguarda. Guarda, Kulusevski una netta involuzione, ma ieri chi balza anche tra gli insufficienti, Simo, è Federico Chiesa, dopo un'ottima prestazione con la Dinamo Kiev. E qua mi sorge il dubbio spontaneo su questo giocatore, ma è un giocatore che ti può garantire continuità, prestazioni d'alto livello, altisonanti, in maniera continuativa? Perché con la Dinamo a me ha strappato l'occhio, ero lì allo stadio e veramente sono rimasto incantato. Ieri un passo indietro notevolissimo da 5,
Luca, torniamo sempre al solito discorso. Tu hai fatto una domanda ad Andrea Pirlo in conferenza stampa sulle gerarchie del centrocampo.
E lui
da grande regista, qual era, ha sviato, ha smarcato, insomma, si è smarcato molto molto bene. Però in effetti secondo me non esistono ancora delle gerarchie, anche per il semplice fatto che siamo di fronte a giocatori giovani che a parer mio sono buoni giocatori, forse ottimi giocatori, ma non fuori classe. E come sottolineava anche prima il dottor Giletti, ci sono giocatori che non hanno mai giocato in competizioni europee, molto giovani, non fuori classe e quindi estremamente altalenanti per definizione.
Sì, ma questo è un discorso che a me non piace.
Federico Chiesa.
Ma a me questo discorso non piace, perché con la Dinamo Kiev la Juventus vince in maniera imperiosa e Pirlo non tocca l'argomento giovani. Che cosa succede invece improvvisamente col Barcellona, con il Benevento, i giovani fanno una presa, col Benevento poi parliamo, perché Chiesa secondo me è tra i migliori in campo,
sì,
forse solo Kulusevski
bene.
Negativo, De Ligt il migliore, perché quando parliamo di giovani, cioè teniamo conto, sono quelli che sono ventenni o comunque quell'età lì,
ovvio,
non di certo i trentenni. E a proposito di questo discorso qui, caro Simone, mettiamo in evidenza che non è che quando le cose vanno bene i giovani non sono un problema, quando vanno male sì, ma Kulusevski arriva dal Parma, sì, ma Chiesa arriva dalla Fiorentina. Questo discorso a me onestamente fa arrabbiare, Simone.
No, ma attenzione, non bisogna assolutamente colpevolizzare questi ragazzi, come è successo tra estreme virgolette appunto con quelle dichiarazioni di Andrea Pirlo che tanto hanno fatto discutere
dopo
sulla
Benevento,
personalità,
sì.
però secondo me dobbiamo aspettarci da questi giocatori delle prestazioni altalenanti. Chiesa è sempre stato un giocatore che convincente ma altalenante anche alla Fiorentina, ora deve fare questo salto di qualità, ma a parer mio, non essendo Chiesa un fuoriclasse, è impossibile che questo salto di qualità lo faccia nel giro di qualche mese.
E io sono estremamente preoccupato, perché non mi è piaciuto proprio a livello di segnale quello che ha fatto il management di Chiesa, non lui, per carità, con quel rinnovo a pari cifre con la Fiorentina, perché ricordiamoci che Chiesa al momento è ancora in prestito dalla Fiorentina, poi tra due anni potrà essere acquistato a titolo definitivo, però non mi è piaciuto. E ragazzi, mi ha preoccupato il fatto che lui, il suo suo management abbia voluto il rinnovo con le stesse cifre con la Fiorentina. Questo è emblematico del fatto che forse tutti quei bonus non sei così sicuro di raggiungerli. E non è, secondo me, un bel biglietto da visita con cui presentarsi. Comunque, staremo a vedere. 340 54 25 324, la vostra, il vostro centrocampo. Oggi sai chi compie gli anni, Simone?
Il presidente.
Il presidente. Come sa? Questo è preparato. Su questo è preparato. 45 anni, di cui 10 alla guida della presidenza della Juventus. Chiede ai nostri ascoltatori un ricordo, no? Un ricordo. L'immagine, la fotografia di Andrea Agnelli. Il più bel ricordo con il presidente bianco-nero alla guida della Juventus. Quello di Simone Nasso. Non mi dire l'ingaggio di Massimiliano Allegri, perché non vale.
No, l'inaugurazione dell'allora Juventus Stadium.
Quando? Vediamo se lo sai, vediamo se sei la data.
8 settembre?
Sì, di che anno?
2011.
Giusto, risposta esatta, però ti ho visto un po' titubante, non mi è piaciuto, non mi è piaciuta sta titubanza. Comunque, inaugurazione, why? Perché?
Perché è stato un discorso carico di juventinità, dopo anni bui. Quella sera ha fatto capire di nuovo a tutti cosa vuol dire essere juventini, cos'è lo spirito Juventus, e io da lì ho capito che sarebbe nata da lì a poco una grande Juve fatta da una grandissima società.
Io invece scelgo, perché a me piacciono di più i titoli sportivi sul campo, non il primo scudetto perché quell'annata me l'hai rubata tu, però scelgo proprio un momento recente, il 2019, quando Agnelli, l'ha detto lui nella conferenza d'addio di Massimiliano Allegri, ha preso la sua decisione più difficile alla presidenza della Juventus, ossia sollevare dall'incarico Massimiliano Allegri. E questa riprova del fatto che sentimenti e gestione aziendale non possono essere una commissione unica. Lo abbiamo imparato con Andrea Agnelli, mi è anche piaciuto quest'estate nel 2020 con la gestione post-Lione, perché è stato un signore, ragazzi. Lì veramente, secondo me, è stato proprio rapido e incisivo. Sicuramente ce l'ha dato in mente da tempo, però anche lì è intervenuto tempestivamente. Il presidente Agnelli è un presidente che delega, rispetta le mansioni altrui, però quando c'è da essere decisionisti è decisionista. Sa essere decisionista al punto giusto, e questo secondo me è un punto a nostro favore. Eccola qua la fotografia di Davide, che noi non l'abbiamo citata perché era troppo facile, l'abbiamo lasciata a voi cari amici. La migliore fotografia di Agnelli è stato l'ingaggio di Cristiano Ronaldo. Auguri presidente. Ci ricordiamo quel viaggio in Grecia decisivo, Simone.
Meraviglioso.
Ti ricordi quelle ore?
Momenti straordinari. E sì, sicuramente resterà nella storia quel viaggio di Andrea Agnelli, quell'acquisto inaspettato, totalmente inaspettato, perché appunto fino a un mese prima nessuno sarebbe mai osato di parlare di un possibile approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus. Lì la Juventus ha dato un segnale importante al calcio europeo e mondiale.
Inevitabilmente, da un punto di vista manageriale del management, sappiamo, colpo straordinario, però passiamo al campo, perché ieri viene premiato, record su record, personali, però ieri prestazione negativa. Ok, non aveva Morata al suo fianco, però ragazzi, Cristiano Ronaldo che mi toppa al derby. Col Toro lui non ha sempre giocato bene, ha sempre segnato, ma non all'insegna di belle prestazioni, Simone, dobbiamo dirlo questo. A parte l'anno scorso in cui fa una punizione incredibile.
Ma perché è una partita rocciosa per definizione il derby. Ieri lo abbiamo visto veramente andare da una parte all'altra. A un certo punto, al termine del primo tempo, addirittura ha fatto spostare centralmente Kulusevski e si è allargato lui. E voleva fare, aveva tanta voglia di fare. Però Cristiano Ronaldo, un giocatore che quando ha tanta voglia di fare ma non riesce, tende a strafare. E nello strafare poi dà vita a prestazioni come quella di ieri, che è una prestazione insufficiente, dai, da 5.5.
Sicuro? Perché io ci vedo un po' di malizia. Secondo me ieri Cristiano Ronaldo era un po' svogliato, l'ho visto in alcuni movimenti. Secondo me non era un Cristiano Ronaldo, diciamo, intento, determinato. Leggo Loris del gruppo Facebook Juventus Unico Amore. Auguri di buon compleanno al nostro comandante in capo. Viva il presidente Andrea Agnelli, emblema di juventinità. Ovviamente per me nell'Olimpo resta sempre Giampiero Boniperti, e mi sembra anche logico. Speriamo un giorno di poter celebrare le gesta, perché no, anche da Andrea Agnelli. Ora sono le 14, tempo delle news, restate con noi.
I campioni di ieri e di oggi sono passati da noi. Le migliori bandiere del calcio di sempre hanno vestito la nostra casacca. Se hai indossato quella maglia, non lo dimenticherai più per tutta la vita. Per tutta la vita. Solo chi ama quei colori può capire la responsabilità di essere campioni. Sei su Radio Bianconera, l'unica che conta.
Domenica Sport.
Le 14.06, Domenica Sport su Radio Bianconera, l'unica che conta, Luca Cavallera e Simone Nasso. Caro Simone, sono arrivati tantissimi vocali. Al 340 54 25 324. Sbizzarritevi, la vostra fotografia della presidenza Agnelli, il vostro centrocampo ideale, con chi dobbiamo giocare. Adesso andiamo ad ascoltare un po' di vocali. Grazie Manuel.
Ciao Luca, sono Giuseppe da Messina.
Ciao 4-3-3. Giuseppe.
A centrocampo, Bentancur, Rabiot, Arthur. Pirlo gli attaccanti li deve lasciare liberi dalle sue regole, perché l'unico esente ad oggi è solo Ronaldo. Che va da destra a sinistra, a centro e dove vuole. Insomma, gli attaccanti vanno lasciati liberi. Kulusevski e Dybala insieme non possono giocare, si pestano i piedi. Kulusevski pagato 45 milioni, oggi ne vale la metà.
Oggi addirittura. Comunque, questo è il parere del nostro amico Giuseppe da Messina. Non sono tanto d'accordo sul fattore Cristiano Ronaldo, che può fare quello che vuole, ragazzi, fino a un certo punto, perché la storia della Juventus è una cosa, Cristiano Ronaldo ha una storia a sé stante, questo è vero, però la storia della Juventus ci insegna che non si dipende da niente e da nessuno. Altri vocali, Manu? Andiamo ad ascoltarne un altro, grazie all'ausilio di Manuel Moroni, sempre presente, invalicabile, direbbero tanti. Vai Manu.
Ciao Luca e buona domenica a tutti i juventini.
Ciao
la
Fred.
Vittoria di ieri, diciamo che è importante per il morale. Però abbiamo visto tante lacune ieri della Juve. Gioco molto prevedibile, sterile, giocatori poco concentrati. Non è bello vedere il giocatore della Juve affrontare un derby in questa maniera. Personalmente sono deluso dalla prestazione. La reazione poi è stata tra virgolette positiva. Sono contento per McKane, che ha fatto il suo primo gol alla Juve, per Bonucci, che tra virgolette io ho indovinato che segnava il secondo gol. Va bene per la classifica, però dobbiamo molto molto migliorare. Speriamo bene. Ciao da Fred.
E questo è il parere del mitico Fred. McKane chi era, Simo? Vediamo se lo sai. Vediamo le tue conoscenze di politologia.
McKane.
No, ha detto McKane lui, non ha detto McKane.
Vabbè.
No, così no. Nasso rimandato, adesso ti rimanda all'università dei tuoi professori.
Questo
devi ridare l'esame
troppo,
di storia. McKane ha sfidato Barack Obama in occasione delle presidenziali del 2008. E McKane, ragazzi, Weston McKane, non McKane, caro amico Fred. Comunque male, mi dispiace. Rimandato in politologia. Senti un po' che cosa ci dice Davide. Kulusevski va messo a destra nel tridente. Sei d'accordo? Io so che tu hai un'opinione un po' diversa sul ruolo di Kulusevski.
No, vabbè, continui a punzecchiarmi su.
Ah, l'hai detto dal momento che l'hai
detto quest'estate.
No, allora, non l'hai detto solo quest'estate.
La scorsa estate ho detto che in un eventuale 4-3-3, che poi non abbiamo mai visto con Andrea Pirlo, ricordiamocelo, perché si parlava di moduli ipotetici senza conoscere quelli che erano il modulo di Andrea Pirlo, perché Andrea Pirlo non ha mai allenato. Ah, in un eventuale 4-3-3 ho detto io lo vedrei bene anche mezzala. E avevo detto questo, e tu mi avevi punzecchiato dicendo no, Kulusevski deve stare più vicino alla porta. È bastato vedere qualche partita per capire che effettivamente Kulusevski deve stare il più possibile vicino alla porta. Questo è fuori discussione. Esterno in un 4-3-3, esterno alto, non lo vedrai molto bene, devo essere sincero, non lo vedrai molto
però
bene.
Però sai cos'è, Simo? Io sono un po' scettico anche nei confronti del 4-2-3-1 come modulo, perché secondo me i trequartisti si pestano tutti quanti i piedi e secondo me mettereste in difficoltà Cristiano Ronaldo. Fermo restando che Ronaldo e Morata devono giocare insieme, parlano i numeri per questo. Sai quali sono i numeri di Ronaldo e Morata? Oggi niente. Perché non fai le radiocronache? Perché fai il giornalismo 2.0? Ogni 10 minuti un pezzo. Te li dico io. Insieme hanno segnato 20 gol complessivi, pari a una percentuale dell'85% dei gol totali della Juventus questa stagione. Quindi i numeri parlano chiaro. Io sono scettico anche nei confronti del 4-2-3-1 per questo. Secondo me andresti a svilire questo meccanismo. Io sarei più per il 4-3-3.
Sono d'accordo. Andresti a rompere un qualcosa che si è costruito tra Morata e Cristiano Ronaldo. In questo momento Morata e Cristiano Ronaldo sono i titolari, Morata e Cristiano Ronaldo devono giocare insieme, e con un modulo come quello che hai appena detto rischieresti di andare a rompere questo equilibrio. Vediamo tra l'altro come entrambi siano di utilità sono Morata è utile a Cristiano Ronaldo, l'abbiamo visto ieri, e Cristiano Ronaldo è utile a Morata. Non a caso quest'anno Morata sta trovando anche più spesso la via del gol, cosa che gli era mancata nelle annate precedenti.
Guarda, ti leggo una cosa che so che sicuramente ti farà splendere il sorriso. Gianluca scrive: Simone è molto bravo e competente, fammi un favore, fai i complimenti. Io ti giro i complimenti di Gianluca, però non fatene troppi, perché poi sono geloso, sono invidioso.
Io ringrazio Gianluca, ma è tutto più facile quando sei con uno come Luca Cavallero, che è straordinario.
No, è troppo come, buono, via le smancerie.
È come Cristiano Ronaldo, fa crescere anche quelli che avvicino a lui.
Addirittura. Comunque, salutiamo in collegamento l'ospite che abbiamo, Oscar Damiani. Buon pomeriggio, Oscar.
Buon pomeriggio a voi e ai radioascoltatori.
Saremo rapidissimi perché voglio chiederle come legge la partita di ieri sera della Juventus, una vittoria al photo finish ma non all'insegna di una prestazione significativa.
No, francamente forse è una delle più brutte prestazioni, arrivato il risultato, però il gioco non è stato secondo me all'altezza, gli interpreti migliori di Dybala, Ronaldo non sono stati francamente una buona giornata, però l'importante è stato portare a casa il risultato, perché le grandi squadre, Trapattoni, Docet, giocavano male, portavano a casa i risultati e vincevano anche i campionati.
Simone,
essendo lei un grande esperto anche di calcio internazionale, le chiedo come vede questa Juventus in ottica europea e se secondo lei può essere tra le 5-6 favorite per la conquista della Champions.
Lo può essere, ovviamente sì, anche se è un po', diciamo, alti e bassi la squadra, ancora non ha ancora trovato un gioco fluido, si basa molto sui singoli, sulla finalizzazione di Ronaldo, anche se vedo che Pirlo cerca di dare un gioco alla squadra con un possesso di palla, con le sovrapposizioni, c'è un Quadrado in grande forma, che nasconde un po' le magagne insieme ancora di questa squadra che non riesce ancora a esprimersi secondo me, secondo le sue potenzialità.
Certamente, volevo chiederle invece di fare un po' il punto sulla situazione di Agumè, perché secondo me è uno dei suoi assistiti proprio con maggiori prospettive rigogliose. Volevo chiederle che cosa si aspetta, quale evoluzione, ulteriore maturazione si aspetta da questo giocatore che lei conosce bene e che gestisce.
No, devo chiarire che il suo agente si chiama Jibril Niang.
Sì. Ho avuto un lapsus.
Ho contribuito solo a far venire il ragazzo all'Inter perché lo conoscevo, ero andato a vederlo con le nazionali giovanili, quindi l'Inter stessa lo ha seguito e ha fatto un investimento importante di quasi 6 milioni di euro quando l'ha acquistato dal Sochaux, ci crede molto, adesso a Spezia è una squadra che gioca bene con un bravissimo allenatore, anche se non fa giocare a Gumè, devo dire che l'allenatore è molto bravo e quindi c'è molta concorrenza, ha fatto una grande partita in Coppa Italia, mi auguro che abbia un po' più di spazio perché lo merita, perché credo che sia un 2002 ai più forti al mondo.
Sono d'accordo con lei, sono assolutamente d'accordo con lei. Dai giovani ai compleanni, no? Un pochino più avanzati. Andrea Agnelli quest'oggi compie 45 anni. Lei conosce a memoria.
Auguri al presidente.
Di qui 10 alla guida della Juventus. Quindi.
Grandi risultati parlano per lui, ovviamente. Ha fatto cose grandiose. Manca forse qualcosa a livello di Champions. Speriamo che arrivi anche quello. Però devo dire che Andrea Agnelli ha ripercorso le geste della famiglia e sta facendo molto bene con grandi risultati, ripeto, e quindi mi auguro e tifiamo tutti perché possa vincere presto la Champions.
E guardi, Oscar, l'anno scorso tornò Barzagli, poi sappiamo appunto se n'è poi andato dalla Juventus questa stagione. Torna Andrea Pirlo, torna Marco Storari. Dal suo punto di vista si sta tracciando un po' il solco per un eventuale ritorno da Alessandro Del Piero alla Juventus in società?
Ma io me lo auguro, lo sento in televisione, sempre molto equilibrato, capisce di calcio, una persona di grande livello, secondo me anche a livello proprio di persona, non solo a livello calcistico. E quindi io me lo auguro perché le persone di buon senso, le persone che capiscono in una società sono sempre importanti, però credo che Del Piero non possa avere uno spazio da comprimario, ma deve essere considerato per quello che è stato come calciatore, e non sempre è facile passare dal campo ai quadri dirigenziali.
Sicuramente, proprio l'ultima, le chiedo invece che cosa ne pensa di Paolo Dybala, di questo momento che sta vivendo, da questo momento che sta passando, perché tantissime chance sprecate una dietro l'altra.
Ma mi spiace, perché è un ragazzo grandissime qualità tecniche, anche umane, ma mi sembra che francamente questa è, non so se è una mia impressione, che abbia qualche chilo di troppo, che non sia più rapido come prima, fisicamente sia un po' cambiata la sua struttura, era esile ma rapido, svelto, adesso invece è diventato un po' più compassato, sempre un gran tiro, ha sempre delle grandi qualità, però ovviamente forse giocare non sempre, non con continuità, non lo aiuta, e poi tecnicamente o tatticamente mi sembra che giochi troppo lontano dalla porta. Lui è un attaccante, forse soffre Ronaldo, ma non può partire da metà campo, palla al piede, arrivare in porta. Dybala è sempre stato forte negli ultimi 30-40 metri. Io gli consiglio di tornare a fare quello che faceva quando era a Palermo.
E vedremo. Grazie.
Scusi, Oscar, se me lo permetto. Prego, prego. Vista l'età, me lo permetto, vista l'età.
Prego, prego. Ah sì, certo, questa è la chiosa finale di Oscar Damiani. Grazie, grazie a Oscar Damiani, grazie, per il tempo prezioso che ci ha dedicato.
Di niente, buona giornata a voi.
E noi lo ringraziamo. Una cosa veloce dovevamo fare, Simone Vista, abbiamo abbinato temi contro temi, e senti un po' che cosa ci legge, che cosa ci scrive Aurelio dal New Jersey, dagli Stati Uniti, ragazzi, mamma mia, beati voi, beati voi. Prima abbiamo parlato di, cos'è che era, John McCain, poi appunto deceduto, eroe anche della guerra del Vietnam, nel 2008, elezione di Obama, che ha sfidato nel 2012, non lo sai, te lo dico io, Romney. Quest'anno abbiamo assistito al dibattito Trump, Biden. Comunque Aurelio ci scrive da lì: ciao, conduzione dinamica e molto accattivante, mi sembra che i centrocampisti che abbiamo siano molto eclettici e intercambiabili nei ruoli, ma non specializzati. In poche parole, sanno fare un po' di tutto, ma non agli standard della Juve. Inoltre Dybala ad oggi non accende il gioco. Ronaldo, che non gioca nel ruolo che predilige, perde molto del suo immenso valore. Che cosa ne pensiamo? Perché secondo me Ronaldo non è che perde tanto del valore per quanto riguarda le prestazioni, perché il suo valore è sempre quello, commercialmente ti sposta gli equilibri. Io credo che però non possa prescindere da Morata in questo momento. Magari sarò banale nel dirlo, ma credo che nel 4-3-3 con Morata, adesso finora hanno fatto insieme 20 gol, per me potrebbero arrivare a farne 70 a fine stagione nel 4-3-3.
No, ma
a discapito
Luca,
di Dybala, eh?
Noi cerchiamo sempre di essere il meno banali possibile, però in realtà ogni tanto qualche banalità è anche corretta, nel senso che quello che tu hai detto a parer mio è corretto sul fatto appunto di quanto sia fondamentale in questo momento Alvaro Morata per Cristiano Ronaldo. Sembra paradossale, ma è così, e lo abbiamo visto proprio ieri. Ma per quanto riguarda il discorso di Paolo Dybala, Oscar Damiani ha sottolineato un aspetto molto molto importante,
quello dei chili,
sulla lontananza di Paolo Dybala dalla porta. Perché? Sì. Perché questo? Perché lo sai che io non sono un amante delle mappe, di queste cose, però se andiamo a vedere...
Ah, so dove vuoi arrivare, l'ho vista quella di ieri. Sì,
le
sì, map, l'ho vista,
esatto,
l'ho vista.
Di Paolo Dybala con Andrea Pirlo, con Maurizio Sarri, con Massimiliano Allegri. Paolo Dybala, più o meno, nel corso di una stagione, nel corso di una partita, pesta sempre le stesse zone del campo. E
è prevedibile.
Campo non è mai all'interno dell'area di rigore, Luca.
Ma poi è prevedibile, no? Se fa sempre quel movimento lì, sappiamo che lui ha la giocata che parte da destra, poi si accentra. Io ho anche la percezione che forse lui ti può tornare utile in qualche partita, perché le squadre te le fa alzare, le squadre avversarie. Però è anche vero che hai bisogno di riferimenti dentro l'area, in questo momento non è in grado di garantirteli. E poi se vai in ballottaggio, parlo della scorsa stagione con il peggior Gonzalo Higuaín di sempre, insomma, due domande ce le dobbiamo fare. Ti leggo loro del gruppo Facebook Juventus storia del... però fa una domanda per Damiani che adesso è scappato, però guarda, la giriamo a Nasso: quali giovani consiglierebbe alla Juventus, al di là del calcio giovanile che sappiamo non ti appassiona tanto, caro Simone Nasso, ma non appassiona tanti, ci sta. Voglio chiederti, secondo te un colpetto per la Juventus, magari anagraficamente non proprio in là con l'età, che potrebbe far comodo già a gennaio?
Ma è difficile, Luca, è difficile, perché la Juventus ha già ringiovanito parecchio la rosa, sia dietro.
Però un centravanti serve, perché noi abbiamo tessuto per lungo e per largo Ronaldo e Morata insieme, però un'alternativa a Morata la dobbiamo trovare, di ruolo, di centravanti.
Ma non è facile trovare un giocatore giovane all'altezza della Juventus. Stiamo facendo intere trasmissioni sui giovani, sul fatto che siano altalenanti, su
molto
Chiesa
seguite,
che ieri ha fatto una brutta partita. e quindi non è facile. Per me la Juventus i migliori giovani in circolazione li ha già presi,
a tuo giudizio. Noi invece ci abbiamo la migliore conduttrice giovane, un onore averla in collegamento, Milena Trecarichi. Ciao Milena.
Ciao Luca, ciao Simone.
È un piacerissimo trovarti, perché allora, che ti ha detto Dybala, visto che ti mette like, chattate, che ti ha detto a sto giro su ieri? L'hai bacchettato un po'?
No, non mi ha detto nulla. È buon per lui, perché altrimenti si sarebbe preso una bella lavata di capo.
Ecco, una bella lavata di capo alla luce anche delle prestazioni negative che sta collezionando. Milena, tu sei un'esperta di tattica, ne abbiamo accennato prima al discorso delle heat map con Simone, ma che cosa sta succedendo a questo giocatore che sta diventando anche un po' troppo prevedibile?
Ma guarda, Dybala ormai sta diventando un problema, sia lui che Kulusevski, bisogna essere oggettivi. Però io nella partita di ieri non mi focalizzerei soltanto sulla prestazione di Dybala o Kulusevski. Naturalmente abbiamo vinto e questo è importante, perché comunque la vittoria dà sempre fiducia, dà sempre morale, anzi speriamo che questa vittoria possa rappresentare la scintilla definitiva per il proseguo della stagione, magari certo, come successe qualche anno fa col gol di Cuadrado. Però anche ieri purtroppo si sono viste delle cose che non andavano bene. Nei primi 70 minuti la squadra non girava assolutissimamente. Il problema principale, a mio avviso, rimane sempre il centrocampo con gli esterni, perché purtroppo ieri il centrocampo era veramente veramente statico, cioè sia Rabiot che Bentancur ieri a mio avviso hanno fatto veramente fatica, e a mio avviso il centrocampo, come abbiamo sempre detto in questi ultimi tempi, deve obbligatoriamente passare a tre, perché a questa squadra serve l'equilibrio di un centrocampo a tre. Tra l'altro ieri tutta la squadra era un po' statica, infatti poi l'ha detto anche Pirlo, e l'area era quasi sempre vuota, l'area avversaria. Perché? Perché sia Dybala che Ronaldo praticamente svariavano su tutto il fronte offensivo, però in questi casi a riempire l'area devono andarci a turno i centrocampisti e gli esterni. E questo movimento non l'ha fatto nessuno. Infatti quando è entrato McKennie, l'area di rigore avversaria ha iniziato a riempirsi. Perché? Perché McKennie l'inserimento senza palla te lo garantisce.
Certo, certo.
Per questo motivo sono contraria a queste continue rotazioni di centrocampo. Cioè, a mio avviso, per me la squadra in questi primi tempi, per oliare i meccanismi, ha bisogno di avere delle certezze in campo. E questi continui cambiamenti da parte di Pirlo, secondo me la squadra la mandano un po' in confusione.
Ecco, proprio perché non vogliamo più cambiamenti. Secondo te, hai detto tre centrocampisti, ma quali? Perché per me, per Simone, giocare con Arthur e McKennie, se proprio dobbiamo giocare a due, why not? Se invece dobbiamo giocare a tre, Milena, chi mettiamo?
Beh, a tre metterei comunque McKennie, Arthur e Rabiot. Oggettivamente Bentancur, ragazzi, in questo inizio di stagione a me non sta convincendo.
No,
cioè l'anno
no.
scorso è stato uno dei migliori, però quest'anno c'è proprio partito scarico. Cioè,
sì, innegabile.
Lo vedo proprio scarico in campo, non lo vedo il Bentancur dell'anno scorso, ecco. Quindi in questo momento io faccio fatica a capire perché Pirlo continui a panchinare Arthur oppure anche lo stesso McKennie per far giocare Bentancur. Questa è una cosa che non trova una logica, a mio avviso, non capisco il motivo, sono sincera.
Simone.
Milena, oggi è il compleanno del presidente Andrea Agnelli. Visto che abbiamo girato anche la domanda al grande Oscar Damiani, io la giro anche a te. Il tuo ricordo più bello di questi 10 anni di presidenza di Andrea Agnelli?
Beh, naturalmente l'inaugurazione.
Ma vi siete
stadio.
Messi d'accordo? Tutte queste inaugurazioni dello
stadio? No, giuro.
Vabbè, dai.
No, sono due. L'inaugurazione dello stadio naturalmente è al primo posto, perché ragazzi, comunque avere un tuo stadio, una tua casa, cioè è veramente bello. E l'altro momento naturalmente le immagini di Agnelli in elicottero che è andato da Cristiano Ronaldo, ragazzi, cioè noi non ce ne rendiamo conto, ma uno dei due calciatori più forti del mondo gioca da noi. Cioè, io ancora dopo 3 anni non riesco a capacitarmene a volte, sono sincera. Ieri non so se avete visto quel video che ha pubblicato Ronaldo sui social con Agnelli che lo premiava. Sì. Cioè, io sento tante stupidaggini ultimamente, come il fatto che Ronaldo giochi soltanto per i suoi record, oppure che Ronaldo non è un leader, che della squadra non gliene frega nulla. Guarda, io ho sentito delle stupidaggini in questi giorni assurdi, veramente.
È arrivato il momento della schedina, è proprio qua la schedina, c'ho già le partite sotto mano, no? E allora partiamo, Udinese-Atalanta.
Allora, l'Atalanta non ha convocato né Gomez né Ilicic, ecco. E Go senza il Covid. Ecco. E a Udine, secondo me, vince l'Udinese. Uno.
Attenzione, clamoroso! Uno, Udinese-Atalanta. No, anche io non l'ho giocata nella schedina ufficiale, però effettivamente è un ragionamento che avrei dovuto fare. Parma-Benevento!
Ah, queste partite così sono... Parma-Benevento, il Benevento ho letto che è un po' rimaneggiato nella formazione, ma metto uno, dai.
Metti uno, tra l'altro Inzaghi contro il suo passato, il Parma è tra le sue ex squadre, vedo anche Simone che ha fatto... No, io i pronostici di Simone non li ascolto neanche più, perché poi li riproduco nella schedina ufficiale e vado sotto in classifica, tra l'altro classifica che sarebbe bello conoscere. Roma-Sassuolo! Ecco, ci siamo,
questa è una
ci siamo
partita
con
bestissima.
Il sound.
Sarà secondo me una delle partite più divertenti di questo turno di campionato. La Roma penso che dopo la brutta botta che ha preso a Napoli ed è anche in casa, penso che una scossa la squadra l'avrà in campo, quindi dai, penso uno. Sarei tentata dall'X veramente. Però
non sono d'accordo
uno,
con te. Non sono d'accordo con te. Comunque vabbè, mette l'uno.
Hai giocato il 2?
Sì, ho giocato il 2 e poi tra le altre cose adesso arriviamo a una partita molto cara che commenterò su Sport Italia. Crotone-Napoli, prego, facile questa.
Crotone-Napoli 2, cioè due, soltanto la Juve e il Torino hanno potuto pareggiare questo.
Ecco, e questo è il paradosso. E poi dobbiamo anche dire che 6 gol fatti per una squadra che lotta per non retrocedere sono un po' pochi.
Veramente,
pochi.
Io l'umiliazione di perdere contro Giampaolo non l'avrei potuta reggere.
Eccola lì, ti volevo proprio lì su Giampaolo. Però la tua previsione è stata giusta, la Juventus avrebbe
faticato. Salvare il panettone a Giampaolo, veramente, un'umiliazione troppo grande. Meno male che ci siamo svegliati.
Dai, tanto non facciamo spoiler su questo. Avremmo dovuto sentire oggi Federico Giampaolo, ma mi ha detto il fratello, mi ha detto, guarda Luca, non me la sento. Rispettiamo la famiglia Giampaolo. Poi c'era Milena Trecarichi che l'avrebbe bacchettato. Sampdoria-Milan!
Samp-Milan, allora, il Milan oltre Ibra... Mancheranno, mi sembra, Kier,
sì,
e Bennasser.
Torna Salemaker.
Secondo me stasera il Milan non vince.
Non
so se sono tentata dall'X oppure... Ma io metto l'1, dai.
Screenshot subito e me la ricordo questa. Poi ci vediamo tra 7 giorni. Fiorentina-Genoa. Questa è decisiva per il Genoa a proposito di squadre che stanno giù,
Anche Prandelli, oggettivamente. Cioè, non è che ha fatto un bel esordio.
Certo.
Questa partita è strana. Cioè, la Fiorentina non può perderle tutte, credo.
No. E quindi?
Secondo me alla fine pareggeranno.
Pareggeranno. X invece Fiorentina-Genoa. Grazie Milena Trecarichi.
Ciao ragazzi.
Ciao Milena.
E ringraziamo Milena. Salutiamo anche gli amici di Boom Channel, canale 68 del digitale terrestre. Potete continuarci a seguire sull'app di Radio Bianconera. Scaricatela. Noi restiamo qui perché ora sono le 14.30. È tempo delle news. Restate con noi.
Milioni di cuori bianconeri all'unisono in un'unica emittente.
Radio Bianconera. L'unica che conta.
Domenica Sport.
Radio Bianconera, l'unica che conta, Domenica Sport, le 14.34, Luca Cavallero e Simone Nasso pronti a leggere tutti quanti i vostri messaggi che ci sono arrivati al 340 54 25 324. Senti un po' che ci scrivono. C'è Francesco da Catania che ci dice: buongiorno e buona domenica, credo che si preferisca Bentancur perché unico che verticalizza e si propone anche in avanti. Io Arthur non lo vorrei titolare mai, non verticalizza, si limita a passaggini inutili, a 3 mm dal ai compagni, insomma, inconsistente e inutile, quando, mamma mia, che filippica, ma che gli ha fatto di male? Vabbè, si limita a passaggini inutili a 3 mm dal compagno, insomma, inconsistente e inutile, quando Ramsey, che spero vada via quanto prima, quanto a Ramsey, c'è un refuso. Il mio centrocampo lo vorrei con, attenzione, attenzione, McKennie titolare, e su questo è d'accordo con noi, Bentancur e Adrien Rabiot. Rabiot titolare, che io e te invece abbiamo escluso.
Ma abbiamo escluso semplicemente perché, appunto, abbiamo ragionato che in un centrocampo...
Do una breaking news, perché l'orario della rifinitura pre-Champions della Juventus è in pianta stabile alle 11.45, quindi questa è la notizia. Juventus che farà la rifinitura pre-Barcellona domani alle 11.45 alla Continassa, con i primi 15 minuti aperti ai media. E che media? Prego, prego Simone.
Dicevamo, appunto, con i meccanismi oliati, noi vediamo, appunto, con McKennie e Arthur un centrocampo completo su tutti i punti di vista. Per quanto riguarda Bentancur, Luca, lui, il nostro radioascoltatore, ha utilizzato i verbi al presente, ma io utilizzerei al passato, nel senso, lui ha detto verticalizza e si propone in avanti. Io dico verticalizzava e si proponeva in avanti, perché quest'anno stiamo vedendo un Bentancur totalmente diverso rispetto a quello che abbiamo conosciuto lo scorso anno. Quindi in questo momento, se si ritrova il Bentancur dello scorso anno, può essere utile alla causa di Andrea Pirlo. Ma il Bentancur di quest'anno, secondo me, al momento si deve accomodare in panchina.
Guarda, c'è un ascoltatore che secondo me ha paura dei pronostici, infatti per questo non si firma, ma si mette GB e dice: oggi Milan e Napoli perdono. Beh, che Napoli perda col Crotone è totalmente inverosimile, mi sento di dire. Il Milan invece con la Samp effettivamente qualcosa potrebbe rischiare, anche perché la Samp è una squadra ben allestita, ben compatta. Secondo me, tra le altre cose, un aspetto che dobbiamo mettere in evidenza è che Jankto è un giocatore cresciuto tantissimo e secondo me sta facendo un gran bene con Ranieri.
Sono d'accordo, Luca. Ecco, se il Milan dovesse vincere la trasferta di stasera, la trasferta appunto contro la Sampdoria, lancerebbe un segnale importante al campionato, perché sono quelle classiche trasferte che le squadre non pronte pareggiano o perdono. Quindi, sai, è classico rischio delle squadre non pronte a stare lì in alto. Quindi sono quei punti classici che si perdono. Ma se il Milan dovesse vincere, facciamo molta attenzione, perché qui in tanti considerano il Milan come poca cosa. Allora, io sono d'accordo che sulla carta...
Allora, come organico è inferiore alla Juventus, è inferiore alla Juventus, ragazzi. Cioè, non possiamo scappare da qui. Vabbè.
Assolutamente, assolutamente. Ma... è una squadra che dal punto di vista della rosa, dal punto di vista dell'entusiasmo, può crescere ancora, e a me questo un pochettino spaventa in ottica futura. Però attenzione, essendo una squadra molto giovane, può anche patire il processo inverso, nel senso, un momento di crisi dal quale rischia poi magari di non uscire. Attenzione.
Senti un po' che ci propone lo zio Billy. Lo zio Billy ci dice: alternativa al centravanti, quello che dicevamo prima, alternativa eventuale a Morata, bello, giovane, rapido, impattante, che secondo Simone Nasso non serve. Zio Billy ci propone Nzola. Sei d'accordo? Dove gioca Nzola?
Ah, Nzola, no, ma guarda
dello Spezia, dello Spezia 3-0.
Io ammetto di non essere un amante del calcio giovanile.
No, non è calcio detto. Giovanile, è Spezia. Attenzione.
No, comunque detto
che
questo.
Che poi arrabbia, vai.
Per me Nzola non è, cioè, non, devo essere sincero, non lo conosco così bene, ma non penso che
neanche io, ragazzi,
possa venire. Ma ovviamente sapevamo che Nzola è un giocatore dello Spezia, ma per quanto riguarda le caratteristiche tecniche non lo conosciamo, non lo conosco così bene da poterti dire se può fare il vice di Morata, se può fare il vice di Cristiano Ronaldo, se può fare panchina alla Juventus. A parer mio, la Juventus là davanti ha bisogno di giocatori già pronti, ora come ora.
C'è Massimiliano che non è d'accordo con Milena per quanto riguarda Arthur. Dice: Bentancur a centrocampo contrasta, aggredisce. Non me ne sono accorto ieri, carissimo Massimiliano. Lunga vita alla nostra Milena, ad averne davvero così di giornaliste. Ci sono tantissimi messaggi, non me li voglio davvero perdere. Michele: noi con gli attaccanti che ci ritroviamo, ovvero Ronaldo, Dybala, Morata, sono simili agli attaccanti dell'Inter, quindi giocare molto in verticale. Sei d'accordo? perché secondo me invece è proprio diversa la situazione. A me sembra che Lukaku da Lautaro Martinez non possa prescindere. Ieri vabbè ha fatto bene, un'eccezione, però mi sembra che quel duo sia assodato, ma non lo paragonerei a Ronaldo e Morata, perché Morata viene anche fuori dall'area di rigore. Lautaro invece è uno che gira più intorno a Lukaku, ma se andiamo a vedere le heatmap che tanto ci appassionano, vediamo sempre movimenti circolari da parte di Lautaro, eh? La percezione che ho io.
Sono d'accordo, sono una coppia secondo me totalmente diversa, la coppia Morata-Cristiano Ronaldo è totalmente diversa da Lukaku Dybala, ma anche perché appunto i giocatori hanno caratteristiche diverse. Cristiano Ronaldo ha caratteristiche totalmente diverse da Lukaku e Morata non ha nulla a che vedere con Lautaro Martinez. Sono quattro grandi giocatori, ma quattro giocatori con caratteristiche diverse. Si parlava tanto due estati fa della grande coppia Lukaku-Cristiano Ronaldo, perché si diceva che
Cristiano Ronaldo ha bisogno di giocare.
Poi chi ha attorno è un altro discorso.
Ma a proposito di questo, con altro discorso, si parlava anche di incompatibilità tra Morata e Ronaldo, questo per mettere in evidenza il fatto che chi fa a volte queste disamine tattiche molto spesso la spara nel mucchio e se la indovina è fortunato. Ma al di là di questo, io metterei anche in evidenza un fatto inequivocabile, ossia il fatto che la Juventus a gennaio, tornando al mercato, deve sfoltire, perché la situazione di Khedira la dovremmo risolvere, al di là delle dichiarazioni che ha rilasciato la scorsa settimana, in cui si è messo in vetrina e ha detto mi piacerebbe la Premier, però sai chi ha anche parlato di Premier? Che dire da sfoltire, no? Da un punto di vista della rosa, però ne ha parlato anche uno dei grandi allenatori, no? Che l'hanno sempre stimato, che dire, che non nomino Ancelotti, perché sennò lo nominiamo 24.000 volte a puntate, non è Ancelotti, ma è un allenatore che ha avuto in comune con... Ecco, però non lo nominiamo sempre, sennò diventiamo banali. Ecco, anche Allegri ha parlato tanto bene di Premier. Secondo te si ritroverebbero o si ritroveranno? E se sì, dove?
Innanzitutto, se continua a passare qualche anno, Khedira forse poi non giocherà più, quindi se si ritroveranno, gli anni passano per tutti. Ma guarda, il discorso delle panchine in questo momento è complicato, perché siamo in una situazione in cui è difficile che saltino delle panchine importanti, è difficile avere due allenatori con un ingaggio importante sotto contratto. E proprio per questo che un allenatore, a parer mio, come Massimiliano Allegri, non ha ancora trovato panchina. Per quanto riguarda il discorso Khedira, è una situazione da risolvere il prima possibile, perché obiettivamente anche lui, che poi dice voglio rispettare il contratto con la Juventus, non è colpa di Andrea Pirlo se io in questo momento non sto giocando, sono fuori rosa.
Simone, facciamo però spoiler se diciamo il fatto che ovviamente noi siamo giornalisti, queste dinamiche le conosciamo. Quando un giocatore parla della Juventus è autorizzato dall'ufficio stampa, e anche nell'interesse della Juventus mettere in mostra questo giocatore che da un punto di vista tecnico non rientra nei piani di Pirlo, e quindi ha questo interesse qui, no, la Juventus, anche di esibirlo un pochettino. Quindi non dico che fossero dichiarazioni concordate da entrambe le parti, però la Juventus era al corrente del fatto che Khedira avrebbe rilasciato delle dichiarazioni, no?
Sì, sicuramente. Detto questo, io speravo in una fine migliore, di tutta questa vicenda, perché obiettivamente si è andati troppo per le lunghe con questa storia. Khedira è un giocatore che ha dato tanto alla Juventus, specie nei primi tre anni. Però in questo momento la Juventus sta pagando Sami Khedira da due anni per giocare quest'anno nulla, per giocare gli altri due anni precedenti, giocare cosa? 15 partite l'anno? E quindi mi aspettavo che le parti si venissero incontro con maggiore facilità.
Ma come cattivo Simone Nasso nei confronti di Sami Khedira. È una situazione da risolvere, speriamo non nelle stesse tonalità di Mario Mandzukic, che apro chiudo parentesi, sì, potrebbe far comodo, però come piano B, come alternativa a Morata, un centravanti giovane. Secondo me abbia sbagliato a non prendere Ken era un'opportunità da cogliere al volo. 340 54 25 324, anche note vocali, no? Abbiamo anche delle note vocali che ascolteremo, perché noi siamo proprio fan di voi che vi esprimete con altre tonalità. Ne ascoltiamo una, Manu, dai, andiamo ad ascoltare un bel vocale.
Buongiorno, Salvio da Napoli.
Ciao.
Della Juve.
Bravo, sei in minoranza.
Ti sento entusiasta di questo derby fantastico.
Ovvio.
Derby. Ma come, cioè, è di sotto effetto di droga? Cosa ti prendi? Casomai ti mando l'indirizzo, me ne spedisci un po', perché sicuramente sarà della roba fantastica. Ciao ragazzi, buona domenica.
Beh, caro Salvi, abbiamo vinto un derby al photo finish, io onestamente credo, e mi espongo sotto questo aspetto, Simone, non so se sei d'accordo con me. Io credo che le vittorie come queste ti facciano svoltare la stagione, perché quando tu vinci in quel modo, in una partita in cui non meritavi di vincere oggettivamente, poi tutti quanti gli indici pendono a favore del Torino, quando tu vinci così, nel vocabolario della storia recente della Juventus, questo significa solo una cosa: svolta. Tu sei d'accordo con me? Anche gli ascoltatori, fateci sapere la vostra.
No, sono d'accordo, perché ti dico, perché appunto ricordiamoci, poi non voglio tornare sempre lì, però comunque io penso che spesso anche nel calcio la storia si ripeta. 31 ottobre appunto 2015, inizio di stagione terribile, peggio di questo, peggio. Il secondo anno di Allegri, vince il derby, tra l'altro 2-1, all'ultimo minuto con gol di Quadrado, giocando malissimo. Io quella partita lì vi posso dire che ero allo stadio.
Anch'io, dov'eri? Che settore?
C'era gente che non ha esultato.
Me lo ricordo, si respirava un brutto clima. In che settore eri, Simo?
Non ha esultato perché... Come?
In che settore eri?
Settore Family.
Settore Family, io ero in tribuna Est, forse eravamo vicini. Comunque vabbè, sì, è vero, ricordo anch'io il clima che c'era.
C'era un clima terribile, la Juventus aveva giocato un derby come quello di ieri, un derby bruttissimo, vince all'ultimo minuto ed ecco la svolta, una serie di interminabile, mi sembra addirittura 18 successi consecutivi, 20 partite senza una sconfitta, comunque è una Juventus che poi trova continuità di risultati e continuità di gioco. Perché? Perché quella partita rappresenta la svolta dal punto di vista dell'entusiasmo e della convinzione che quella era ancora una Juventus vincente.
Sono d'accordo con te. Tra le altre cose, a proposito di Juventus vincente, sappiamo quanto è importante il primato nel girone in ottica qualificazione. La Juventus l'8 tra 48 ore giocherà al Camp Nou col Barcellona. Sappiamo che alla fine è un risultato legato alla differenza reti negli scontri diretti, no? Voglio chiederti che cosa ti aspetti. La Juventus riuscirà a qualificarsi come prima? Perché vincere 3-1 al Camp Nou non è semplice, dai, dobbiamo dirlo, anche se il Barcellona è qualificato. Non è semplice, Simo.
Allora, visto il trend di questa Juve, il trend dei risultati e di Calcio Espresso, io non penso che da qui a 20, a 48 ore la Juventus possa...
E come gli ottavi, Simo, scusami se ti interrompo per spiegare bene la formula, l'abbiamo studiata col direttore Antonio Paolino proprio dopo la partita con la Dinamo Kiev, eravamo lì, quante reti servono alla Juventus per passare, alla fine si va a vedere lo scontro diretto, il Barcellona ha vinto 2-0 a Torino, la Juventus per ribaltare la contesa dovrebbe segnare almeno 3-0, se invece finisce 3-1 sarebbe complicato, no, il discorso, passerebbe il Barcellona, 4-2 passerebbe la Juventus, è un discorso legato un po' come agli ottavi. No, la formula secca, la rete vale doppio in trasferta e si considera la differenza reti nello scontro diretto, il numero di gol nello scontro diretto, pardon.
La vedo difficile in questo momento, la vedo difficile che la Juventus possa andare al Camp Nou e vincere 3-0. Poi nel calcio mai dire mai, anche il Barcellona comunque ha vissuto in questo inizio di stagione momenti altalenanti, partite poco esaltanti. Però non vedo una Juventus che nel giro di 48 ore possa veramente dar vita a una prestazione totalmente differente rispetto a quelle che abbiamo visto finora. Io mi auguro che la Juventus possa crescere piano piano, che possa quindi vincere col Barcellona. Poi, tra l'altro, una vittoria al Camp Nou col Barcellona, anche senza il primo posto, rappresenterebbe comunque un segnale molto importante.
Sono d'accordo con te sul segnale molto importante, però insomma dobbiamo dirlo con grande chiarezza, il Barcellona ha cambiato guida tecnica in un contesto di rosa molto più forte rispetto a quello della Juventus ed è superiore alla Juventus, ragazzi, anche se secondo me all'andata qualcosina in più si poteva fare. Comunque, col seno di poi sono sempre piene le fosse, quindi questo è quello che ci attende questa settimana da qui al 22 dicembre. Secondo te cambierà qualcosa a livello di classifica? Anche alla luce di quello che stiamo vedendo riguardo alle altre, perché dobbiamo dirlo con grande chiarezza, è un campionato apertissimo. Secondo me la prima che perde punti è spacciata, ma fino a maggio ti dico.
Infatti, se la Juventus ieri avesse perso punti sarebbe stato molto molto complicato. Poi detto questo, io penso che da qui all'anno nuovo, quindi all'inizio del 2021, alla ripresa del 3 gennaio, secondo me vedremo una Juventus più in alto in classifica. Io su questo ho pochi dubbi. Io penso che qualcuno là davanti perderà punti, che il Milan da qui al 3 gennaio perderà qualche punto E mi auguro che, appunto, come abbiamo detto, questa vittoria in extremis del derby possa dare una scossa alla Juventus e che possa consentire alla Juventus di arrivare al 22 dicembre a punteggio pieno, quindi vincendole tutte.
Ci scrive Gabriele Da Lucca al 340 54 25 324. Continuate a scatenarvi, ragazzi. Gabriele ci dice: ma Rabiot quanto va aspettato? Perché di occasioni in un anno e mezzo ne ha avute e sprecate tantissime. Vedo un Bentancur in crescita accanto a McKennie. Per poter fare il salto di qualità bisogna riportare su livelli accettabili Dybala e Kulusevski, altrimenti non potremmo che ambire al solito campionatello. Quindi sposa la tesi Borletto, ossia basta scudetto, cerchiamo di guardare alla Champions. Se devo sacrificare lo scudetto, why not? Questa è la tesi della mia amica Giulia Borletto. Sei d'accordo su questa ipotesi che dice Bentancur crescita a fianco a McKennie, out a Rabiot? Non ha citato Arthur, non l'ha citato proprio per nulla in questo discorso, Gabriele.
Io invece Arthur lo citerei. Per quanto riguarda il discorso Rabiot, non è questione di aspettarlo, perché comunque Rabiot da dopo il primo lockdown è stato tra i migliori della Juventus, della seconda tra virgolette Juventus di Sarri, e anche in questo inizio di stagione comunque è stato uno dei migliori anche a centrocampo. Per quanto riguarda, Paolo, il recupero di Dybala e Kulusevski, in questo momento io punterei molto sul recupero di Kulusevski, perché è un giocatore straordinario, un giocatore che può dare tanto. Sul discorso Paolo Dybala, secondo me ci sono altri discorsi in questo momento, e come hai detto tu, la Juventus non può permettersi di aspettare Paolo Dybala in eterno, soprattutto perché ora c'è bisogno di fare punti, di guardare quella che è la classifica. Campionato Champions, Luca, io sono invece d'accordo con te, con la tua
La sparo grossa, secondo me la Juventus è competitiva su tutti i fronti. Questa rosa qua, tu non puoi non pensare che la rosa della Juventus non sia competitiva su tutti e tre i fronti, se la vai a guardare, Simone, dai.
No, ma assolutamente.
Non è che la rosa della Lazio, con tutto il rispetto,
La Juventus è competitiva sui tre fronti e secondo me non ha proprio senso poter parlare di lascio stare il campionato punto su questo. Innanzitutto perché il campionato è un pochettino più, è più facile da gestire, tra virgolette, nel senso è una competizione lunga fatta sì di tante variabili, ma non così tante come nella Champions. Non si può pensare di puntare esclusivamente sulla Champions, perché sì, la Champions abbiamo visto com'è. Arrivi magari a delle partite decisive dove un calcio di rigore, quindi un errore arbitrale, qualche infortunio di troppo, può cambiare totalmente la sorte del match, le sorti del match e di quella coppa stessa. È una coppa che prevede veramente tantissime variabili incalcolabili, a differenza del campionato. Non si può pensare a priori di scegliere la competizione sulla quale puntare.
No, secondo me, ragazzi, bisogna scegliere di vincerle tutte, perché qua il segnale va dato forte. Fatturiamo un sacco di milioni, abbiamo una squadra allestita per andare in fondo su tutte e tre le competizioni. Non parlatemi di gestione del giocatore X, Y. Qua, ragazzi, bisogna vincere tutto. Ma stiamo scherzando? Se andiamo poi a discernere quale competizione ci interessa di più, ovvio che io ti dica la Champions, però tutto,
certo,
ragazzi. Tutto quanto, più che mai quest'anno. Ti leggo Fred ci dice su Dybala: Dybala ha giocato male con le squadre piccole dove poteva dimostrare il suo valore, purtroppo ha fallito. Il derby ti deve dare carica agonistica, invece c'è stata l'ennesima prestazione opaca. Vuoi sapere come lo rilancio io Dybala, caro Simone?
Vai.
Te l'ho già detto implicitamente, sì, nel 4-3-1-2, ragazzi. Lì, però ovviamente il Dybala che sta al top, perché questo Dybala nel 4-3-1-2 giochiamo in 9, se lo mettiamo, neanche in 10, giochiamo in 9, però secondo me lo rilanci lì, è l'unico modo per rilanciarlo, il miglior Paolo Dybala. Se poi lui non vuole fare il trequartista, prego, quella è la porta, si accomodi.
Esattamente, Luca, ma Oscar Damiani ha messo in luce un aspetto sul quale non ci siamo molto concentrati, ma in generale... E la condizione fisica di
Ma sei d'accordo? Io non l'ho notato così, l'ho visto anzi un pochino più tonico col Benevento.
Io Oscar Damiani ha sempre ragione, vederlo, però... un po' appesantito. Ma Luca, il discorso del fatto che torni indietro Paolo Dybala ci può anche stare, perché sono le sue caratteristiche. Ma in un momento come questo, in cui non è in condizione, deve capire che tornare indietro è deleterio per lui.
Tornate indietro quando
poi
potete.
È poco efficace sotto rete.
Sì, questo è vero. Però lo rilancerei solo lì. Secondo me quella è l'ultima spiaggia. Non so se Pirlo ci arriverà, perché poi bisogna anche mettere davanti gli interessi della squadra. Morata e Ronaldo sono giocatori in questo momento imprescindibili. Morata è ancora squalificato. Però il miglior Paolo Dybala, quello che sta bene lì, forse al Camp Nou, chissà, se lo vedremo, secondo me non giocherà, o comunque giocherà uno spezzone, però vedremo. C'è Luca da Reggio, che ci scrive: bene la vittoria del derby, c'è molto lavoro da fare ancora, ma per esperienza non riesco a essere così negativo, il tifoso juventino non è mai contento, se avessimo una squadra da zero gol subiti, contesterebbe comunque per lo stipendio a vuoto del portiere, meglio prendere tutto con un po' più di ironia. Abbiamo in collegamento l'ospite, ce l'abbiamo? Marco De Marchi? Sì. Perfetto, lo salutiamo. Buon pomeriggio, Marco.
Buon pomeriggio anche a voi.
Siamo proprio telegrafici perché, appunto, per quanto riguarda il derby, è una prestazione negativa all'insegna di un risultato positivo. Secondo lei può segnare la svolta? Lei che conosce molto bene l'ambiente Juventus.
Beh, credo che siano quei risultati che ti possano sicuramente dare una spinta, perché per come si è svolta la partita, riuscire a portare a casa 3 punti... possono dare quell'entusiasmo, ecco, che serve in questa parte della stagione, dove comunque ci sono stati un po' di alti e bassi.
Simone
Marchi, le chiedo da ex difensore qual è il ruolo dei due senatori Bonucci e Chiellini, tanto criticati.
Bravo.
Possono ancora essere davvero importanti per questa Juve, come abbiamo visto ieri appunto con lo stesso Leonardo Bonucci?
Beh, credo di sì, anche se purtroppo il tempo passa per tutti, no? Per cui dispiace per Chiellini, perché ovviamente è quello che sta mancando più di tutto, ma sta mancando anche proprio il fatto di essere leader, di essere un leader carismatico che in campo e fuori dal campo, ma soprattutto in campo, si fa sentire molto. Ecco, è la figura che forse dei due manca di più. Bonucci, che dire, giocatore molto molto importante, però ripeto, in questo momento bisogna guardare anche a chi saranno gli eventuali sostituti tra magari qualche anno, no?
Certo, secondo lei per rilanciare Dybala potrebbe essere un'ipotesi il 4-3-1-2 con Dybala trequartista, il miglior Paolo Dybala, non questo, quando Dybala starà bene al 100% fisicamente?
Beh, credo che si debba sì metterlo nella condizione di potersi esprimere al meglio. Poi insomma, dico sempre che noi che guardiamo da fuori, che non abbiamo in mano il lavoro quotidiano, no, che permette poi di fare delle scelte, possiamo solo azzardare, no, a delle analisi veloci, però credo che insomma chi è a capo del Juventus dal punto di vista tecnico insomma abbia tutta la voglia, no, di far tirare fuori il meglio del proprio giocatore, compreso Dybala.
Certamente, le chiedo ancora in ultima battuta, dal suo punto di vista, quale potrebbe essere l'occasione di mercato per la Juventus a gennaio? Perché sappiamo che è una società storicamente non operativa a gennaio in entrata, però la rosa sì, seppur completa, forse qualche limatura, qualche tassello potrebbe inserirlo.
Ah, guarda, è veramente complicato poter dire oggi quali squadre, compresa la Juventus, possano agire in questo mercato di gennaio. È una situazione che sta, questa critica, insomma, che sta toccando un po' tutti, per cui credo che se ci saranno così delle situazioni molto molto agevoli, allora qualsiasi squadra farà il passo, altrimenti si terranno quei giocatori che magari non hanno giocato neanche tante partite appunto per il Covid, e di conseguenza non credo che il mercato di gennaio possa regalare granché.
Staremo a vedere, gennaio poi dietro l'angolo. Grazie a Marco De Marchi.
Grazie a voi, buona giornata.
Grazie.
E ringraziamo Marco De Marchi per averci raggiunto. Il tempo a nostra disposizione è quasi terminato. Il pronostico di Barcellona Juventus di Simone Nasso con tanto di marcatore.
Addirittura
sì.
Ma io dico, secondo me un pareggio tipo un 1-1 con gol di Messi e Cristiano Ronaldo, sarebbe bello, no?
Bello, come poetico, romanziere. Grazie a Simone Nasso, che ritroveremo domenica prossima.
Grazie
qua a Domenica
te,
Sport,
Luca.
Su Radio Bianconera. Ringrazio Manuel Moroni per il contributo. Ora restate sintonizzati su Radio Bianconera, perché c'è un sunto del meglio che abbiamo dato noi conduttori nella settimana, e poi 2 in bianconero dalle 17. Io torno domani qua ad Up and Down, vi aspetto 12:13, ciao.
Domenica Sport, anticipazioni e curiosità a tinte juventine.